Allora, buonasera a tutti, si riunisce la prima commissione, oggi giovedì 21 aprile, sono le ore 19.15, sono presenti il sottoscritto, il presidente consigliere Fabri Mauro, i consiglieri Ferraresi, Boldrin, Benzi, il sindaco Luisa Turci e il dottor Cappi che introdurrà quello che sarà il primo punto della serata, cioè la carta dei servizi della biblioteca. A seguire tratteremo il punto sul bilancio consuntivo. Passa la parola al dottor Cappi.
Ok, grazie. Allora, come avevamo detto ad inizio anno, quando abbiamo presentato l'altra la carta dei servizi, quella sui servizi demografici, avevamo detto che sarebbe stata una cosa positiva al momento dell'apertura della nuova biblioteca presso il PAC, insomma, adottare tutti gli strumenti insomma, per farla partire bene. Fra queste attività c'era anche la carta dei servizi della biblioteca, cioè quel documento che serve a insomma, riconoscere quelli che sono i diritti e i doveri degli utenti della biblioteca. La carta dei servizi sarà affiancata da un altro strumento tecnico che è il regolamento per il funzionamento della biblioteca che attualmente è al vaglio del segretario per vedere insomma, se ci sono qualche modifiche particolari da porre. La carta dei servizi è anche uno degli strumenti per la trasparenza dell'amministrazione, dell'azione, del comportamento dell'amministrazione. È stata fatta utilizzando il modulo base, cioè il punto di riferimento di quello che era l'altra carta dei servizi per avere un po' una linea generale e dice un po' quello che la biblioteca anche si impegna a fare nei confronti dei cittadini, dei suoi utenti, sia degli utenti più piccolini, cioè quelli che sono le scuole, sia insomma degli adolescenti e degli utenti più adulti. Basta, insomma, dice poi all'interno quelli che sono i servizi offerti, come vengono offerti e un po' insomma quelli che sono anche i diritti degli utenti se non ci comportiamo troppo bene. Ecco. Fondamentalmente questa vi era stata inviata un po' di tempo fa. Abbiamo cercato di farla abbastanza snella, non troppo piena, perché già insomma deve essere insomma, anche di facile lettura. Ecco. Poi è questa, ecco, non ha cose penso particolari, ma solo uno strumento in più per dire facciamo partire la biblioteca, ambienti nuovi, arredi nuovi, libri in più, servizi in più sia quelli ai cittadini ma anche quelli più formali o istituzionali perché comunque è un luogo dove le regole per entrambi i soggetti ci devono essere, quindi per gli utenti e per l'amministrazione e qui e con il regolamento per il funzionamento le regole le abbiamo scritte. Ecco.
Se posso, giusto un attimo per capire meglio la cosa. Più o meno le regole saranno più o meno uguali a quella biblioteca dei Carpi ed eventualmente la tessa si può usare la stessa essendo un'unione oppure ci si adotta di qualche diverso regolamento e una scheda o una tessera diversa o eventualmente quella di Novi si potrebbe usare anche a Carpi e di Carpi anche a Novi?
Attualmente no, le regole per il funzionamento della biblioteca sono regole abbastanza simili ma non sono identiche perché comunque è ancora un servizio cioè, che ogni comune formalmente ha. È anche evidente che il sistema bibliotecario in generale ma nel nostro particolare dei comuni dell'Unione un occhio particolare ce l'abbiamo dato. Le regole che troviamo scritte qua le troviamo scritte nelle altre biblioteche degli altri comuni. fondamentalmente sono quelle. Invece per l'accesso ogni biblioteca ha un proprio patrimonio librario al momento, quindi autonomo, e con la tessera di Novi non si può accedere al prestito diretto a Carpi. Si può accedere al prestito, diciamo, indiretto, bisogno di un libro che non c'è a Novi, c'è in giro, lo chiedo e lo vado, però io sono riconosciuto come utente di Novi, ecco, su questo. Però il risultato si arriva in questo modo. Non posso direttamente andare a prendere un libro a Carpi se sono registrato solo Novi, ma perché il patrimonio librario Novi e Carpi non è unico, è separato al momento. Di tutte le biblioteche di Carpi, abbiamo l'Orio, ma abbiamo anche a Soliera, abbiamo a Campo Galliano, insomma, questi sono interlocutori privilegiati, perché poi la biblioteca molto spesso fa anche iniziative simili e quindi tra loro coordinate, anche per evitare le sovrapposizioni, eccessive duplicazioni, eccetera. Ma questo fa parte delle ordinarie gestioni, queste sono cose che non si scrivono, sono cose che si fanno nella pratica, perché poi si conoscono, perché poi si incontrano, perché poi a volte i finanziamenti derivano dall'Unione o dai piani di zona, sono gli stessi ed ognuno ne fa un pezzettino del programma unico, ecco.
Una domanda brevissima. E quindi nel futuro utilizzo che avremo nella biblioteca, nell'eventuale evoluzione, richiede poi un aggiornamento di questa carta di regolamento periodica o comunque non servirebbe?
Allora, la carta dei servizi, come i regolamenti, non sono qualcosa di statico, sono qualcosa che si evolvono e in relazione alla normativa, ma anche in relazione alle situazioni pratiche, al cambiare della società, della vita. Fino a 6 o 7 anni fa non si è mai sentita l'esigenza di regolamentare, ad esempio, l'uso di Internet. Questa adesso è un'esigenza particolare, perché Internet da un luogo pubblico, con un accesso in un luogo pubblico, si è sviluppato e, come dire, deve poter essere in qualche modo inquadrato. Non, ad esempio, un ragazzino di 13 anni, per avere l'accesso a Internet, non me lo può chiedere lui, lo devono sapere i suoi genitori. L'evoluzione del mondo, della tecnologia, e la carta dei servizi deve poter muoversi in relazione al mondo che si muove. Come si muove non lo sappiamo, però il fatto stesso di avere scritto un po' di regole, un po' di comportamenti è importante per tutti, non solo per l'amministrazione, ma anche per l'utente che nei confronti dell'amministrazione sa di avere dei diritti, sa di poter legittimamente chiedere qualcosa e non può trovarsi di fronte alla persona che dice, lascia stare, detto, no, l'hai scritto, lo fai, insomma, è anche un modo per rapportarsi in un modo corretto, sapendo che non si deve essere carabinieri, non si deve essere inquisitori, non è questo il luogo, ma sapendo anche che è comunque un luogo pubblico e dove alcune cose sono importanti, insomma, sul tipo di utilizzo, sul comportamento, su come tenere la roba, cose di questo tipo, che una volta erano di buon senso, adesso forse un pochino meno, però ha detto, se vieni qua sai che devi osservare queste regole, almeno non puoi dire nessuno me l'ha detto, lo sapevi o avevi le possibilità, gli strumenti per conoscerlo, ecco, insomma. Questo qua. Comunque non è qualcosa di fisso, anzi qualcosa che è destinato a muoversi, perché il mondo, le relazioni cambiano, insomma. E vogliamo che sia quello un luogo frequentato, ma come dire, ben frequentato e utile, ecco. In biblioteca, notizie di giornale di qualche tempo fa, la Delfini a Modena è una bellissima biblioteca con qualche problema di ordine pubblico, insomma. Ecco, è un luogo di notizie di giornale di, dove passa tanta gente, quindi brave persone, un po' meno, insomma. Pacetto, ecco, così, di brioche, regolamentare, dire quello che si può fare e quello che non si può fare è utile per tutti, penso. Chi non accetta il sistema, abbiamo gli strumenti per farti comportare bene, speriamo, insomma. Ma non è mica questa la funzione della carta dei servizi. La funzione della carta dei servizi è dire: noi ci impegniamo a fare, noi amministrazione ci impegniamo a fare questo, tu utente sai cosa puoi fare, sai cosa deve rispettare, insomma, scriviamo un patto, ecco, un modo, e lo mettiamo, lo pubblichiamo, ti diamo dei servizi, ti diciamo come si fanno le cose, perché non è scontato, insomma, te lo diciamo, ti diciamo a chi puoi rivolgerti, ti diciamo che se non abbiamo una cosa noi puoi chiedercela, che noi la recuperiamo. Ti diciamo, ad esempio, che vogliamo offrirti un servizio buono o perlomeno accettabile. Se pensi che si possa migliorare, ti diamo gli strumenti per dircelo. Insomma, ti diamo nel bene e nel male gli accessi multimediali. Insomma, sono cose importanti. Valorizziamo le scuole. In nostra realtà, ha detto, la biblioteca per i ragazzini quando cominciano ad uscire, detto, vado a studiare in biblioteca con i miei amici, imparano a conoscere il mondo. Se gli presentiamo un ambiente, qualche regola, penso che facciamo come pubblico un buon servizio anche a loro. Insomma, ti impari in un ambiente tranquillo a rapportare col difficile mondo esterno, insomma. Può essere anche questo, ecco, poi se cambia qualcosa, sempre pronti a cambiare, a fare.
Allora, abbiamo salutato il dottor Cappi, passiamo al secondo punto, il bilancio consuntivo 2015. Ringrazio la dottoressa Mussini che ora si unisce a noi, passo la parola al sindaco Luisa Turci che introduce qualche punto prima del parere tecnico.
Bene, buonasera. Io brevemente, perché poi credo sia opportuno anche un po' entrare nel dettaglio più tecnico, essendo anche un bilancio. La cosa che volevo mettere in evidenza in particolare, ma è già evidente nella documentazione, anche se è un risultato, che è quello dell'avanzo che noi abbiamo, in parte è vincolato, in parte libero. Per la parte di bilancio, diciamo di avanzo libero, io volevo ricordare a tutti, perché ne avevamo parlato ancora, che noi abbiamo tutt'oggi in discussione con, attraverso i parlamentari e il MEF, la possibilità di suddividere, di rateizzare il pagamento delle rate dei mutui in 10 anni come quelli già previsti per l'anno 2016. Abbiamo concordato con il MEF di riaprire la questione nella seconda metà dell'anno, per cui, come vi dirà poi la dottoressa Mussini, buona parte a titolo cautelativo dell'avanzo libero lo terremo accantonato, perché se non riusciamo in questa impresa di farci riconoscere la dilazione, la rateizzazione in 10 anni, noi quando siamo l'anno prossimo ci vogliono i soldi per ricominciare a pagare per pagare i mutui. Per cui continuo ad essere ottimista perché siamo stati il primo comune, ma adesso ne vengono sotto altri, perché all'epoca furono rinegoziati i mutui da tutti i comuni, per cui poi arrivano. Quindi un comune da solo forse c'è molto da discutere, poi comincerà, mi pare, San Felice, poi ci sono altri comuni del cratere, insomma. Però è ovvio, lo dico perché questa parte per noi, naturalmente credo che siamo anche tutti d'accordo, ci vuole la cautela, bisogna che li accantoniamo, gran parte, per cui questa è la prima cosa che vi volevo dire, perché è una considerazione, una valutazione che ha fatto la Giunta e sulla quale noi ci attestiamo fino a quando non avremo notizie migliori. Dopodiché, se avremo la disponibilità, decideremo come impiegare l'avanzo libero. L'ultima cosa, avevamo concordato con la dottoressa Mussini di utilizzare anche per maggiore, come dire, facilità di consultazione un po' la falsa riga della relazione dell'organo di revisione, perché è abbastanza consultabile bene anche per tutti, per cui la dottoressa Mussini credo che seguirà un po' quello che è la relazione del revisore nell'andare a spiegare, a entrare nel merito del bilancio consuntivo 2015.
Buonasera a tutti. La prima cosa, farò una premessa su questo bilancio 2015 dal punto di vista tecnico. Questo è l'ultimo bilancio col DPR 194, con i vecchi schemi, che però include già i principi, i principi del DL 118, che è quello nuovo che è diventato autorizzativo a partire dal 2016. Questo ha comportato che lo schema è rimasto uguale, quindi abbiamo continuato a lavorare per funzioni, servizi, interventi come negli anni passati, però sono stati introdotti dei principi nuovi che sono quelli della competenza potenziata, che ci permette di conservare nel bilancio di competenza, quindi in questo caso nel bilancio 2015, solo le obbligazioni perfezionate. Quindi se un impegno non è stato affidato, comunque non c'è l'obbligazione, se l'obbligazione non c'è ancora, non è possibile conservarli più a bilancio. Quindi con questa nuova contabilità avremo sempre meno residui rispetto a quanto era il passato. Inoltre abbiamo anche la possibilità obbligo, di spostare avanti negli anni successivi le spese che sono perfezionate, quindi sono state affidate, perché però non sono state eseguite nel 2015, ma verranno eseguite nel 2016, perché la norma ci impone di portare la spesa nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questi principi sono già attivi dal 2015, invece gli schemi no, rimangono quelli vecchi. Inoltre è stato introdotto per portare avanti la spesa è stato introdotto un fondo chiamato, per portare avanti la spesa negli anni successivi, chiamato fondo pluriennale vincolato, che vedremo poi all'interno della nostra relazione del revisore nel bilancio, perché questo comunque, nonostante i vecchi schemi, bisogna averlo dentro, è qualcosa che è entrato nel nostro bilancio 2015. Un'altra cosa che è entrata nel bilancio 2015 è il fondo crediti dubbi esigibilità. In realtà c'è sempre stato qualcosa, un fondo svalutazione crediti, ma veniva utilizzato solo in caso di necessità, nel senso che se un comune aveva dei crediti molto alti, metteva magari dubbi, iniziava ad accantonare qualcosa, ma normalmente tante entrate venivano accertate per cassa, come il recupero evasione tributario, e quindi non c'era bisogno di alimentare o comunque di alimentare con importi importanti questo fondo. Adesso invece questo fondo crediti dubbi esigibilità è un accantonamento, perché tutte le entrate devono essere accertate per competenza, anche se sono di dubbia esigibilità. Per esempio, noi emettiamo degli avvisi IMU, non abbiamo la certezza al 100% che ci vengano tutti pagati, poi è chiaro che andranno a ruolo, insomma, seguiranno il proprio corso, però noi dobbiamo fare una valutazione di qual è stata storicamente la percentuale di incasso dell'ICI, in questo caso ICI e IMU, e in base a questa valutazione, questo conteggio, dobbiamo accantonare un importo di quello che noi prevediamo in entrata nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi abbiamo introdotto queste due nuove entità. Tra l'altro questo bilancio ha avuto una cosa particolare in aprile dell'anno scorso, che è stato il riaccertamento straordinario dei residui. Praticamente cosa è stato fatto? Sono stati presi tutti i residui che provenivano dall'anno prima, dal 2014, sono stati analizzati già nel bilancio 2015, sono stati analizzati ed è stato deciso cosa cancellare formando nuovo avanzo rispetto a quello che avevamo approvato con rendiconto 2014 e una parte di questi impegni invece sono stati spostati avanti nel 2015, quindi io li avevo nel residuo, avevo un impegno 2014, questo impegno diventava esigibile nell'anno 2015, l'abbiamo preso e spostato nel 2015. Questa operazione è stata fatta tutta all'interno del bilancio 2015. Adesso ne abbiamo fatta un'altra, prima dell'approvazione in giunta, prima dell'approvazione degli schemi di bilancio, che è stato il riaccertamento ordinario dei residui. Abbiamo più o meno fatto la stessa cosa, abbiamo valutato tutti i residui e quelli che andavano cancellati li abbiamo cancellati come sempre poi stato tutti gli anni. Invece quelli che non erano esigibili, come vi dicevo prima, cioè quelli che la loro esigibilità è nel prossimo anno, sono stati presi attraverso il fondo pluriennale vincolato, spostati sul 2016 e automaticamente abbiamo fatto anche una variazione al bilancio 2016 che si fa in giunta quando si fa il riaccertamento ordinario, perché gli stanziamenti 2016 sono cambiati, sono aumentati in entrata e in spesa proprio per questo spostamento. Ecco, diciamo che gli impegni che abbiamo spostato in spesa sono finanziati in entrata da questo fondo. Questa è un po' la nuova, è un po' complesso. Adesso iniziamo a guardare i numeri del bilancio seguendo appunto la relazione del revisore, che mi sembra più sintetica rispetto al resto. Allora, io inizierei a pagina 6, dove vediamo il saldo di cassa. Allora, noi abbiamo avevamo una cassa il 1 gennaio 2015 di 3.446, abbiamo incassato sui residui, quindi anni 2014 precedenti, e in competenza, cioè sugli accertamenti assunti nell'anno 2015, un totale di 12.058. Abbiamo pagato 13.350, quindi alla fine dell'anno la nostra cassa alla fine del 31-12-2015 è di 2.153.000 euro. Poi abbiamo un confronto dopo tra le disponibilità di cassa negli anni, negli ultimi tre anni, che sì, è un dato diciamo significativo perché comunque abbiamo una cassa buona, ecco. E non abbiamo problematiche di cassa, ecco, tanto che non siamo ricorso ad anticipazioni di tesoreria negli ultimi tre esercizi. Poi andiamo avanti, abbiamo il risultato della gestione di competenza. Ecco, questo risultato della gestione di competenza è un numero tecnico, diciamo, perché non tiene conto dell'avanzo e di quel fondo pluriennale vincolato di cui vi ho parlato. Questo è semplicemente la differenza tra gli accertamenti assunti nel 2015 e gli impegni assunti appunto nel 2015 e rimasti nel 2015, non tiene conto di quelli spostati avanti e risulta questo 155.000 euro, quando in realtà l'avanzo di competenza conteggiato secondo, tenendo conto di tutti gli elementi del nostro bilancio, è pari a 1.715.000 euro, che lo vedete poi a pagina 11. però questa è anche la relazione del revisore, quindi dobbiamo rispettare tutti i vari prospetti che ci vengono chiesti. Abbiamo poi il prospetto dell'equilibrio che viene rispettato, dove vediamo le entrate correnti, che sono le entrate del titolo primo, parliamo di entrate tributarie, tra cui da diversi anni è ricompreso anche il trasferimento dello Stato chiamato Fondo di Solidarietà Comunale, che poi è alimentato dall'IMU, insomma quello che è diventato il nostro trasferimento, che però alimentiamo molto anche noi con l'IMU. E invece al titolo secondo rimangono altri trasferimenti di entità molto, molto inferiore dello Stato, piccoli trasferimenti residuali, più abbiamo le entrate per i CAS e i traslochi, quindi le entrate dal commissario delegato alla ricostruzione per il sisma. Titolo terzo invece che è pari a 1.000.000, non vi ho letto i numeri, allora l'entrata del titolo primo è 5.426.000, titolo secondo 3.441.000, titolo terzo 1.032.000, e sono le entrate extratributarie che sono i proventi da beni dell'ente, proventi cimiteriali, utili e altri rimborsi diversi. Poi abbiamo la spesa, il titolo primo, che è la spesa corrente, che ricomprende anche gli interessi dei mutui, più la quota capitale di rimborso mutui, che è pari a 602.000 euro. Scusate, mi sono mossa. Dopodiché abbiamo questa entità, queste due entità strane, che sono l'FPV iniziale e finale, che sono praticamente gli impegni del 2000, l'FPV iniziale sono gli impegni del 2014 che sono stati con riaccertamento straordinario spostati nel 2015. Invece l'FPV di parte corrente finale sono gli stanziamenti che noi avevamo previsto a bilancio nel 2015, che non abbiamo impegnato, ma abbiamo spostato sul 2016 di parte corrente. Queste due entità entrano a formare il nostro equilibrio.
Perché la prima è entrata e la seconda è uscita.
Esatto. E vanno a formare il nostro risultato di amministrazione. Poi abbiamo applicato la parte corrente 8.000 euro di avanzo in tutto il 2015. Alla fine abbiamo un saldo di parte corrente di 988.000 euro. Questo è l'avanzo di competenza che viene generato dalla parte corrente. Se andiamo sotto, vediamo la parte in conto capitale. Questa
è positiva.
Cioè praticamente forma è un pezzettino dell'avanzo, che l'avanzo complessivamente, non l'ho detto, è 2.009.000, quindi questo è un pezzo. Dopodiché abbiamo dalla parte in conto capitale le entrate di parte investimenti pari a 935.000 euro, le spese di parte investimenti pari a 1.825.000 euro, le due entità di cui vi parlavo prima, che chiaramente per la parte investimenti sono molto molto più grosse, perché questa nuova contabilità che permette che chiede di spostare avanti gli impegni è soprattutto scritta per la parte investimenti. Perché io l'investimento lo inizio nel 2015 e poi magari lo completo nel 2017. Quindi nel momento in cui l'obbligazione diventa perfezionata, io iscrivo, io nell'anno decido, accerto l'entrata e stanzio tutta la spesa. Però una parte di questa poi andrà impegnata nei vari anni. Cioè è un po' un discorso di cronoprogramma, cioè l'investimento va iscritto nel bilancio in cui viene approvato il progetto e affidata la spesa. Però poi questa spesa verrà eseguita dall'affidatario dei lavori nei vari anni. E quindi ci chiedono praticamente di spostare gli impegni in base anche al cronoprogramma dei lavori. Questo è il senso un po' della nuova contabilità.
Questa è la
No, questa sono, non è pagata, ma sono gli impegni che verranno, le prestazioni, i lavori che verranno fatti praticamente nel 2016. Parlo di 1.503.000. FPV in conto capitale finale, vuol dire che io questi li avevo previsti nel mio bilancio. Ho affidato i lavori, però i lavori non sono stati fatti nel 2015, perché se fossero stati fatti nel 2015 e non li avessi pagati, li avrei tenuti a residuo. Non li ho fatti nel 2015, proprio perché sono programmati più avanti, e quindi io questo importo l'ho spostato, l'impegno l'ho spostato sul 2016. E quell'impegno che ho messo sul 2016 è coperto nel 2016 da questo fondo pluriennale vincolato, cioè questo 1.503.000 che trovo in uscita sul 2015 lo troverò in entrata sul 2016. Quando guarderemo poi il 2016, questo sarà un'entrata, ecco. Invece l'altro, FPV in conto capitale iniziale, è quel discorso del riaccertamento straordinario che vi dicevo, cioè sono i residui del 2000, gli impegni residui 2014 che abbiamo fatto pulizia. Infatti se si fa un'analisi, si va a vedere un'analisi dei residui, i residui che sono rimasti adesso sono molto molto bassi rispetto a quelli che erano negli anni precedenti, proprio perché questa nuova contabilità ci dice se l'impegno che è del 2014 o 2013 eccetera, e tu però quel lavoro lo esegui nel 2015 o nel 2016, in questo caso parliamo del 2015 altrimenti facciamo confusione, tu lo devi cancellare, cioè lo devi togliere dal 2014 e spostare attraverso questo fondo nel 2015. Quindi è proprio un prendere gli impegni e metterli nell'anno in cui questi, in cui i lavori relativi a questi impegni vengono fatti. Non so se mi sono spiegata, è molto complesso. Dopodiché abbiamo utilizzato avanzo di amministrazione per 1.208.000. Allora, l'avanzo di amministrazione, giusto così per un ripasso, del 2014, a consuntivo 2014, era stato di 576.000 euro. Con il riaccertamento straordinario dei residui fatto entro il 30 aprile, abbiamo creato dell'altro avanzo, perché abbiamo cancellato degli altri impegni residui. Questo avanzo, complessivamente l'avanzo, è diventato di 1.553.000, che si chiama avanzo all'1/1/2015, che noi abbiamo potuto tranquillamente applicare. Quindi di questo 1.553.000 noi abbiamo applicato nel 2015 1.208.000 la parte investimenti e 8.000 euro la parte corrente. Quindi l'avanzo che abbiamo oggi è anche diciamo dato da 337.000 euro che non avevamo applicato nell'esercizio 2015. Scusate solo un attimo che non ho spento. Scusatemi. Proseguo. Dopo abbiamo entrata specifica destinazione, sono richieste per legge dove noi abbiamo messo, ci sono le sanzioni amministrative al codice della strada, chiaramente per noi sono solo una parte residua relativa a vecchi ruoli perché sono gestite tutte in unione. Tra l'altro sì, sono gestiti in unione, viene fatto un rendiconto in unione, ecco, abbiamo tutte lì. Dopodiché abbiamo sempre dei prospetti che ci richiede la Corte dei Conti, quindi li mettiamo qui, le entrate eccezionali correnti destinate a spesa corrente, quindi abbiamo messo le entrate correnti eccezionali e le spese correnti eccezionali. Noi abbiamo pensato di riportare quello che è il sisma, perché comunque rimane un'entrata e un'entrata dalla Regione e una spesa per noi che riteniamo straordinaria, anche se insomma in sé un po' di anni. Questa è la parte corrente. È la parte corrente, sì, sì. Sono i casse, i traslochi. Sì. Poi abbiamo un altro prospettino che salto perché sono sempre quelle cose, che ci dà alla fine il totale del risultato di amministrazione. Poi abbiamo l'evoluzione del risultato di amministrazione, che vediamo nel 2013 era 17.000 euro, nel 2014, come vi dicevo, è stato di 576, poi in fase di riaccertamento straordinario ci abbiamo aggiunti altri 977, arrivando a 1.553. Nel 2015 siamo arrivati a 2.009. Di questi qui abbiamo 233.000 euro che sono una parte accantonata. La parte accantonata noi la accantoniamo e rimane lì fino a quando andiamo a fine dell'esercizio, dove possiamo decidere cosa farne nell'esercizio successivo. La parte vincolata invece alcuni sono vincoli di legge, poi li vediamo in modo dettagliato. Altri sono vincoli che magari ci siamo dati, cioè una parte dovuta, non so, ai contributi della regione per il sisma che vanno vincolati, assicurazioni che vanno vincolate, donazioni che vanno vincolate, o importi che siamo stati costretti a mandare in economia per le nuove regole contabili, che però erano già destinate a dei progetti specifici. Rimane questa parte disponibile, quindi l'avanzo disponibile è pari a 721.559,48. Qua abbiamo i vincoli, adesso magari ve li leggo qui i vincoli che sono un attimo più dettagliati, che ci sono anche nella relazione della Giunta, sono riportati. Allora, i vincoli sono questi. Abbiamo il fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 204.000 euro. Allora, perché abbiamo il fondo crediti di dubbia esigibilità? Perché abbiamo delle entrate iscritte a bilancio, e che sono le entrate delle concessioni cimiteriali e anche dei rimborsi da CAS, che non siamo certi, e anche in questo caso già abbiamo finito il 2015, delle entrate da recupero evasione IMU, recupero evasione ICI, che sono dubbie. Poi magari le incassiamo tutte, quindi questo importo può venire liberato, a parte che poi si continua a emettere, quindi negli anni, insomma, teoricamente questo può essere un importo che rimane poi sempre costante negli anni, perché poi noi comunque alimentiamo il nostro bilancio sempre con delle altre entrate dubbie in quel momento, quindi questo no, ma non è detto, adesso qui contiene anche dei rimborsi CAS, non è detto. Poi dopo abbiamo delle franchigie assicurative, indennità di fine mandato, rischi per il contenzioso legale, che ci viene proprio chiesto, no, dalla legge di mettere questi vincoli, per un totale di 29.000 euro, quindi la parte accantonata diventa pari a 233.000 euro. Poi abbiamo un altro vincolo per legge, se abbiamo fatto delle alienazioni immobiliari, questa è una cosa vecchia, già accantonata negli anni precedenti, dobbiamo accantonare il 10% perché chissà, forse un giorno lo Stato ce lo chiederà. Poi abbiamo delle entrate. Sì, perché c'è una norma che ci dice che questi importi, non è chiarissima questa norma, però questi importi in teoria dovrebbero essere versati al bilancio dello Stato, questo 10% di immobili nostri. Noi li abbiamo, li teniamo, perché se ce li chiedono dopo non sappiamo come fare, quindi... Poi abbiamo le entrate per il sisma, avevamo una spesa a bilancio finanziata da entrate per il sisma, abbiamo cancellato la spesa a bilancio, però abbiamo comunque vincolato l'importo. In particolare questa è una spesa legata al polo scolastico di Rovereto, che poi applicheremo più avanti, ecco, per l'incarico di progettazione. Poi abbiamo delle spese che erano finanziate da vecchi mutui che abbiamo cancellato, però adesso dobbiamo comunque tenerli vincolati, perché i mutui erano stati presi proprio per fare questa tipologia di spesa, quindi bisogna fare una devoluzione, se non bisogna lavorare con la Cassa Depositi e Prestiti per toglierli. Al momento li abbiamo vincolati. Poi dopo abbiamo cancellato delle altre spese che erano finanziate da rimborso assicurativo per il sisma, abbiamo vincolato anche quelle, di cui 26.000 euro per lavori aggiuntivi ex COP. Poi abbiamo un po' cancellato, un po' erano rimaste già dal bilancio precedenti, 273.000 euro di donazioni che sono da destinare, di cui una buona parte legati anche alla casa protetta, e quindi al momento le abbiamo appunto lì. E le donazioni Art Bonus.
Sì, le donazioni di privati, che qualunque che ha fatto la donazione però l'ha destinata a una determinata cosa, molto sulla casa protetta, quindi devono rimanere vincolate.
Sono destinate a qualcosa che non può essere utilizzato.
Subito, per cui rimangono lì.
Sì, siamo cioè giustamente dobbiamo tenerle perché il cittadino ce le ha versati proprio per un'opera particolare. 153.000 euro vincolati al Parco della Resistenza, altre opere e lavori aggiuntivi al fabbricato ex COP, che poi vedremo perché vi illustrerò brevemente anche la variazione di bilancio che verrà presentata in consiglio il 28, successivamente a rendiconto, per poter già applicare una parte di queste spese vincolate. Poi abbiamo la nostra una rata di mutuo dell'anno 2012 che avevamo accantonato nel bilancio 2015, ma con le nuove regole non potevamo lasciarla lì, quindi siamo stati costretti anche questa a mandarla in avanzo, e poi la riscriveremo quando faremo l'assestato di settembre, perché questa è la rata che viene pagata a dicembre del 2016. Quindi vedete che poi insomma questo avanzo così alto, ci sono dentro anche cose che coi bilanci precedenti potevano comunque restare nei residui, adesso non è più possibile, e quindi tutto questo va a generare un avanzo che sembra veramente importante, ma una buona parte, appunto 1.287.000, è o accantonato, quindi non si tocca, o vincolato, quindi si può utilizzare solo per quei specifici lavori. Dopodiché, adesso vado pagina, andiamo avanti perché l'avanzo direi che l'abbiamo già, sempre a pagina 11, vediamo i residui. Allora, noi avevamo dei residui iniziali pari a 5.725.000. Ne abbiamo riscossi o pagati 1.984.000 e ne riportiamo nell'anno residui attivi, quindi entrate, nell'anno 2016 solo 1.008.000. Di questi ne abbiamo cancellati perché sono entrate 2.731.000. Poi abbiamo invece i residui passivi, che avevamo dei residui passivi iniziali di 8.595.000, ne abbiamo pagati 2.824.000 e ne rimangono solo a residuo, quindi pensate, questi sono i residui che venivano dal bilancio 2014, quindi impegni 2014 precedenti che erano rimasti, perché rimanevano, no? Ne abbiamo pagati 2.824.000, ne portiamo sul 2016 solo 108.000 euro, proprio per la nuova contabilità, e 5.661.000 sono variazioni. Queste variazioni sono però in parte economie, quindi residui cancellati che hanno formato avanzo, in parte invece sono impegni che sono stati portati avanti e quindi non ci sono più nei residui, che quel giochino del fondo pluriennale vincolati. Infatti quest'anno è molto complesso perché col nuovo schema si vede dappertutto questo fondo pluriennale vincolato. Quest'anno col vecchio schema non si vede, quindi io lo vedo come se io avessi cancellato degli impegni per 5.661.000. Non è così, una parte li ho cancellati, ma una parte l'ho portata avanti. Dopo abbiamo di nuovo il nostro risultato della gestione, dove abbiamo 1.715.000 che abbiamo già visto prima, che è quello che arriva dalla competenza, e 294.000 euro che arrivano dai residui, cioè abbiamo un avanzo che proviene dai residui pari a 294.000 euro. Abbiamo rispettato il patto di stabilità, senza particolari, senza particolari problemi, sì.
E troppo, perché 1.391 di fatto vuol dire che potevamo spendere fino a 1.390.
Sì, anche qui però diciamo che le nuove regole non ci hanno aiutato, perché un po' questo fondo pluriennale vincolato in entrata in teoria sembrava che potesse essere poi ridotto, cioè nel senso che io prendo 100.000 euro che erano residui del 2014, li riscrivo nel 2015, però poi quando sono nel 2015 li mando in economia, quindi diventano spese o entrate buone valide per il patto di stabilità. Si pensava, cioè la norma era scritta in un modo fino alla fine dell'anno, che poi l'hanno cambiata, che comunque se riportavo in competenza qualcosa, poi lo cancellavo, dovessi comunque ritornare indietro, cioè non diciamo, faccio fatica adesso, diventa un po' difficile, mi sono addentrata, non doveva incidere, e invece ha inciso, ma in modo positivo, quindi per gli enti che avevano dei problemi col patto di stabilità questa modifica ha inciso positivamente, per noi che invece non avevamo nessun problema è andato a aumentare questo saldo finale
piuttosto elevato, che esatto. Però si è saputo quando ormai eravamo esatto.
Uno è questo, l'altro invece è che abbiamo dovuto guardare impegno per impegno e cercare di capire se aveva i titoli per restare a bilancio. Questa operazione è molto grossa, l'abbiamo fatta con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui, che è stata approvata il 17 marzo in giunta, e abbiamo proprio guardato tutte le entrate, tutte le spese una per una per valutare se aveva diritto di rimanere iscritta nel 2015 o se doveva essere cancellata. E abbiamo trovato, ci sono diverse, un po' di spese che noi pensavamo anche di poter conservare, abbiamo poi dovuto invece mandarle in economia, e mandando in economia delle spese chiaramente il saldo del patto è aumentato, quindi per una serie di motivi alla fine abbiamo avuto questo saldo insomma molto alto. Poi andiamo a pagina 13 dove vediamo qualche dettaglio in più, ecco. Vediamo l'importo dell'IMU, che è più alto, pari a 1.669.000, che è più alto rispetto agli anni precedenti. Il recupero evasione dell'IMU, che quest'anno è partito, quindi siamo riusciti a lavorare insomma abbastanza bene su quello e a poter accertare 338.000 euro. Ricordo che questi però sono importi, sono avvisi emessi, notificati, non è l'importo incassato. L'importo incassato è comunque alto, ma non corrisponde a questo. Quindi qui una parte di questi 338.000 euro sono accantonati nel nostro fondo crediti di dubbia esigibilità. Poi abbiamo il recupero evasione ICI, che anche quello è buono.
Sono stati accertati, richiesti il pagamento.
Esatto.
E solo un 20%
sì.
C'è un accantonamento migliorativo, anche perché sì. Man mano che gli edifici tornano agibili è evidente sì. Che vengono di più.
Sono questi che avrebbero dovuto incassare, dicendo tutto magari degli avvisi.
Esatto, stiamo facendo, come dire, non tutti coloro che dovevano pagare l'hanno fatto, per cui sì. Come sempre si fanno i controlli, come si sono sempre fatti anche sull'ICI.
Anche se però ci sono delle percentuali buone qui a 9 di pagamento.
L'altra cosa è quella, no, funziona, è relativa, da tenere presente che praticamente 2012-2013 si è fatto pochissimo, praticamente niente. L'ufficio ha cominciato a rimettersi in sesto dal 2014, perché in quei due anni lì nessuno è riuscito ad andare attorno al recupero, ai controlli, questa roba qua.
Però se tutti avessero pagato non ci sarebbe. Cioè.
Sì, è una situazione che non
certo.
Esiste, però sarebbe così.
Certo.
Sarebbe così. La logica sì, sì. Non esiste questa cosa.
E non è che tutti poi hanno pagato, se non delle volte vanno a vedere anche se uno poi ha sbagliato.
Sì, sì.
Pagato,
sì, anche, sì.
Se uno che calcola in un modo invece era
cioè,
sì, può
Sì, sì, perché uno IMU e l'altro ICI. Quindi parliamo sempre di... Esatto.
Sono gli ultimi, sono le code dell'ICI.
Sì. Abbiamo ancora qualcosa sul 2016, ma poi terminerà perché andrà a esaurirsi. E, poi abbiamo l'addizionale IRPEF, che adesso qui in realtà non è più alta. È più alta perché abbiamo modificato la metodologia di contabilizzazione, insomma, però rimane più o meno in linea rispetto agli anni precedenti. L'imposta di pubblicità, che è un po' più bassa, e altre imposte. Poi abbiamo la TOSAP, questa è nella categoria 1 imposte, al titolo primo, che sono le entrate tributarie. Poi abbiamo la TOSAP, di cui abbiamo incassato 53.000 euro. Poi andiamo sotto nella categoria 3, dove abbiamo i diritti sulle pubbliche affissioni 2.080 euro, il fondo solidarietà comunale, che è... corrisponde ai vecchi trasferimenti dello Stato, anche se è quasi tutto alimentato dalla nostra IMU, quindi alla fine non è, cioè è quello che ci dà lo Stato, è il trasferimento dallo Stato, però lo Stato lo va a prendere dalla nostra IMU, tanto che è proprio quando un cittadino paga l'IMU al comune, una parte viene trattenuta direttamente dall'Agenzia delle Entrate per andare a alimentare questo fondo. Poi abbiamo la TASI, che abbiamo avuto un gettito, perché poi le imposte che vengono pagate volontariamente dai cittadini come l'IMU, la TASI, vengono ancora accertate per incasso. Cioè, quindi se guardate anche l'IMU, la prima riga in alto della tabella, 1.669, questi sono incassi. Mentre il recupero e evasione con la nuova contabilità ci obbliga a contabilizzarlo per avvisi emessi, perché vogliono capire, ma giustamente anche, quante imposte non sono state pagate dai cittadini. Quindi il comune fa questa attività di recupero di ciò che i cittadini non pagano e viene iscritto tutto a bilancio, perché così anche lo Stato, perché poi questa nuova armonizzazione sarà un bilancio consolidato statale, può vedere quanto diritto ha il comune di incassare, quali sono insomma i diritti agli incassi del comune. Alla fine abbiamo le entrate tributarie, che nel 2015 valgono 5.426.000 euro, in linea diciamo con un po' di più rispetto al 2013 e in linea col 2014. Poi abbiamo una tabella di recupero e evasione tributaria, che qua, ecco qua per esempio si vede anche la riscossione in competenza. Poi abbiamo, scendo un'altra tabella per legge, andiamo giù, contributi per permesso di costruire, abbiamo avuto un accertamento nel 2015 pari a 156.000 euro. Poi abbiamo un'altra tabella...
Di tutto, anche non piccole, ma molte cose si sistemano, perché poi se fossero autentici abusi edilizi non sono sanabili, questa è tutta roba sanabile. Difformità.
Sì, di sé in pensiero, come
se sì,
sì.
500 euro.
Totalmente.
Poi abbiamo la tabellina sotto che dice che nel 2015 non abbiamo utilizzato i permessi di costruire per finanziare la spesa corrente, perché la legge ce lo permette, ci permette di utilizzare il 75% di questi introiti per finanziare la spesa corrente. Invece noi l'abbiamo destinata tutta alla spesa di investimento.
Cambio,
Poi abbiamo a pagina... A pagina 15 abbiamo i trasferimenti dallo Stato, quelli che si chiamano ancora trasferimenti dallo Stato, che invece quegli altri che si chiama Fondo di Solidarietà Comunale Salute ce lo fanno scrivere tra le entrate tributarie, ma giustamente alla fine anche, perché poi cioè, viene alimentato dalle nostre entrate, quindi giustamente alla fine va bene così. E quindi qui abbiamo quello che è rimasto dei contributi, dei trasferimenti dallo Stato, che è veramente un importo basso, 171.000 euro. Poi dopo abbiamo messo il revisore, ha riportato anche l'elenco. Poi abbiamo i contributi e trasferimenti correnti dalla Regione, che sono praticamente, dovrebbero essere tutti quelli del sisma. Poi dopo abbiamo altri piccoli trasferimenti da altri enti del settore pubblico pari a 5.544, quelli invece contributi e trasferimenti correnti dalla Regione sono 3.263.000 euro. Qui dopo dunque vi leggo i contributi in particolare, c'è scritto: i contributi e trasferimenti correnti della Regione hanno importi consistenti nel triennio per le movimentazioni finanziarie legate al sisma 2012. In particolare per euro, in particolare per contributi di autonoma di CAS, canone di locazione e disagio abitativo pari a euro 2.778.000 euro. Poi dopo invece abbiamo i trasferimenti statali, che sono un contributo compensativo per minor gettito.
Scusa, ma forse meglio che un
sì.
Ok.
C'è
l'altra commissione.
No, scusate voi, mi sono.
Grazie a lei, ci mancherebbe.
Poi dopo abbiamo le entrate extratributarie, che sono pari a 1.032.000. Le violazioni del codice della strada, che non abbiamo più niente. Abbiamo la spesa corrente. La spesa corrente suddivisa per i vari interventi. Quindi abbiamo il personale, che vale 1.188.000 euro, l'acquisto di beni 91, le prestazioni di servizi 1.362.000, l'utilizzo di beni di terzi 125, trasferimenti 5.369.000. Gli interessi 16.000, gli imposte e tasse 98.000, per un importo totale di 8.252.426,83 euro. Poi abbiamo la verifica dei congruità dei fondi, che abbiamo già visto quando vi ho parlato dell'avanzo. L'indebitamento si sta riducendo. Allora, abbiamo una percentuale di indebitamento del 2015 pari allo 0,065%, quando il limite è il 10%, e l'indebitamento è passato l'importo, il debito residuo, cioè quello che c'è da restituire alla Cassa Depositi e Prestiti o se non di BOC, è passato da 8.917.000 del 2013 a 7.711.000 del 2015. Gli interessi, la quota capitale e la quota interesse pagata nel 2015 è pari a 618.000 euro.
Quindi potrò fare ancora dei debiti a VUCO?
Beh,
al limite 10? Siamo già
sì,
bene,
sì, certo, sì, no? Sì, 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 cioè è il limite del... quello sono gli interessi sulla entrate correnti di 3 anni prima. E si può arrivare fino al 10%. Le entrate correnti, sì. Le entrate correnti ci sono quelli per il CAS. Sì.
Ah, senza quello, quindi ha preso tutta la metà.
No, con quello. Con quello abbassa, abbassa. Si abbassa, perché è più alta l'entrata, quindi...
Nel bilancio normale questo coefficiente qua sarebbe più alto.
Sarebbe un po' più alto. Sì, perché comunque è ricompresa anche l'entrata per il sì, 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 sì. Cioè le entrate sono più alte, quindi fanno abbassare la percentuale.
Infatti in 3 anni siete bravissimi, ma invece è dovuto. Ok, perfetto. Okay. Quindi è un po' drogato come conto. Come... Siamo sempre in linea, ok.
Sì. No? Sì, sì, beh, diciamo che... Negli ultimi anni, vabbè, adesso gli interessi, abbiamo i debiti che sono i mutui che sono scaduti il 31/12/2015 alla Cassa Depositi Prestiti, che sono di un importo abbastanza consistente. Quindi alla fine gli interessi che si pagheranno a parte quelli vecchi saranno sempre più bassi. Poi abbiamo l'analisi dei residui a pagina successiva. Io non starei neanche a leggerli, non so, ditemi, sono sempre più o meno gli stessi numeri dettagliati. Poi abbiamo il conto economico che ci dà 9 milioni, il risultato della gestione 600 a pagina 21, risultato della gestione di 694.000 euro, risultato della gestione operativa 845.000 euro, risultato economico di esercizio 1.072.000. Poi abbiamo i proventi e gli oneri straordinari, conto del patrimonio a pagina 23. Poi direi che altre cose non... Se...
Sul tema del fondo non vincolato, che si è detto all'inizio, ha detto il sindaco che per prudenza, per buona parte, rimane diciamo, per eventuali rate di mutuo che fossero da pagare, perché le due ipotesi sono o concedono la rateizzazione in 10 anni, che cosa cambia sul nostro bilancio la rata in 10 anni o no? Cioè, cosa servono quei 700 di fronte a questi due scenari possibili e spero improbabili?
Allora, i mutui, noi abbiamo sospeso delle rate nel 2012, una nel 2013, due nel 2014 e due nel 2015, per un totale di 1.400.000 euro circa. Allora, di questo importo è da restituire alla Cassa Depositi Prestiti tra il 2016 e il 2017. Nel 2016 dobbiamo restituire di questi circa 400.000 euro. Non ce ne abbiamo nessun problema, ne abbiamo 200.000 bilancio e 200.000, come avete visto, sono in avanzo vincolato. Quindi quelle che dobbiamo pagare nel 2016 siamo a posto e le paghiamo. Nel 2017 rimangono, le paghiamo, a meno che anche queste non vengano rateizzate, però quelle lì, noi sul 2016 siamo tranquilli, abbiamo un bilancio a posto, questi soldi non ci servono sul 2016, cioè ci serve quello vincolato. Sul 2017 però dobbiamo pagare 1.000.000. Allora, per pagare questo 1.000.000 noi abbiamo un bilancio oggi 2017 che è molto 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 ridotto, sia come parte investimenti, che non c'è quasi nulla, che anche come a parte la ricostruzione, che anche la parte corrente. Nella parte corrente abbiamo tagliato le manutenzioni, insomma siamo stati costretti a tagliare dove era possibile farlo, ecco. E sono iscritti, è iscritto nel bilancio 2017 questo 1.000.000. Però cosa succede? Che se la Cassa Depositi, se viene il Ministero, la Cassa Depositi, insomma, se ci sarà una legge che ci permetterà di rateizzare questo 1.000.000 o 1.400.000 in 10 anni, chiaramente questo 1.000.000 che è sul 2017 peserà solo per 100.000 euro. E quindi non il 2017 non avrebbe nessun problema. Se invece non ci concedono questo, noi questo 1.000.000 che abbiamo iscritto, l'abbiamo iscritto facendo tanti tagli. Quindi se non vogliamo non avere, per esempio, le manutenzioni delle strade, zero manutenzione delle strade nel 2017, zero manutenzione nidi, insomma, se non vogliamo avere un bilancio che non ci permette di fare assolutamente nulla, noi dobbiamo comunque tenere dell'avanzo. Poi è chiaro che ci sarà anche una valutazione in fase di assestamento, se ci saranno delle maggiori entrate, delle minori entrate, cioè sarà un po' tutto da valutare, insomma. Però resta questo avanzo, resta comunque al momento una risorsa importante per poter far fronte senza fare dei tagli così drastici al nostro bilancio 2017. Quindi è questo.
quindi faccio la prova del 9. Quindi se non concedono la rateizzazione, il 1.400.000 è già inserito nel nostro bilancio e del 1.000.000 adesso ce n'è 700 non vincolati. Se invece rateizzano il 1.400.000 abbiamo 140.000 euro all'anno, se invece rateizzano il 1.000.000, visto che è 400, quindi avremo 100.000. Quindi abbiamo dai 100 ai 140.000 euro che potrebbero essere rate da pagare in 10 anni. E quindi questo è un avanzo che ha disponibilità.
La giunta lo può impegnare, lo può scegliere cosa fare. Insomma,
e quindi questo si è detto che ci vorrà ancora quanto?
Posso aggiungere che ho già detto prima, insomma, nel senso che ci sarà comunque l'assestamento e quindi ci sarà una valutazione complessiva, quindi non è detto che poi i 720.000 euro siano da tenere tutti, ci saranno però una parte, sì, una buona parte sì, fino a quando, sì, però
adesso
non...
Sì. Adesso abbiamo ritenuto utile cercare di essere prudenti.
La mia domanda serviva a capire se 700 era una cifra significativa rispetto al complessivo, che quindi 700 a fronte di 1.000.000, o se comunque era una cifra, quindi è una, comunque una cifra che mette in gioco un 70% di quello che è in discussione, certo, era per capire questo, per capire se aveva senso non vincolarlo, visto che è una cifra importante, ma è altrettanto importante di più il residuo che non sappiamo se verrà pagato, era questo.
So quanto sia, però quando chiesi tutta quell'interrogazione con tutti i debiti, sapevo che era un macigno che tornava fuori, eh? Non è un caso. Comunque ne parleremo in consiglio.
Una cosa che possiamo affermare come amministrazione senza tema di smentita è che noi in 10 anni abbiamo fatto, se non ricordo male, un punto di...
Sono le 20:30 circa, concludiamo i lavori.
Scusa,
niente, prendiamo atto e la dottoressa Mussini ci aggiorna anche su una variazione di bilancio.
Allora, la variazione di bilancio ricomprende una parte dell'avanzo vincolato viene applicato e viene applicato per le ulteriori opere per la riqualificazione del Parco della Resistenza per 153.250 euro. Per 34.535.000 euro per dei lavori stradali, opere edili, il cui progetto era già stato approvato nel 2015, per lavori sul fabbricato ex COP per 93.443,35 e per lavori in parte investimenti sul polo artistico-culturale per 31.292,07 euro, di cui 6.954 per attività grafica, 6.597 per completamento progettazione di servizi e forniture, 17.740,31 per il completamento dell'acquisto di arredi del PAC. Sono inoltre iscritti le entrate della Regione, l'acconto dei contributi della Regione, che è pari al 5%, il primo acconto, per le spese di studio relative allo studio di fattibilità per l'intervento di riqualificazione ed ampliamento del polo dell'infanzia di Rovereto sul Secchia. 70.000 euro per la scuola d'infanzia di 9 di Modena Sorella Gazzi, 14.304 sempre studio di fattibilità. Invece incarico di progettazione per 14.314,19 euro per l'impianto fotovoltaico della palestra scuola secondaria di primo grado Monia Franciosi a Novi di Modena. È poi necessario riscrivere un contributo della Regione per 496.000 euro, un contributo finanziato appunto del sisma sulla ex COP, in quanto in fase di riaccertamento straordinario c'è stato un problemino, è stato erroneamente cancellata l'entrata e la spesa. Dopodiché abbiamo 8.444 euro in parte corrente di sponsorizzazioni da imprese private che ci finanziano la promozione culturale. Abbiamo 8.440 euro comprensivo di IVA. Minori spese condominiali per 1.000 euro che vanno stornati e quindi vanno a, possono essere utilizzati per l'acquisto di beni dell'anagrafe dello Stato civile. Minori contributi ad enti pubblici dei servizi necroscopici e cimiteriali per 300 euro a favore di un maggior contributo per l'iscrizione alla Fondazione Emiliana Romagnola Vittime dei Reati. Minori spese per libri e riviste per 600 euro a favore di 600 euro per acquisto di macchina plastificatrice per libri della biblioteca. Dopo questa manovra, il nostro avanzo, che era pari a 2.009.000, dopo questa variazione diventa 1.697.000. Chiaramente quello libero rimane uguale, si riduce l'avanzo vincolato.
Sono le ore 20.31. Ringrazio i consiglieri della Commissione, la dottoressa Mussini, il sindaco Turci. Concludiamo i lavori della prima Commissione e passiamo al breve alla prossima.